Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Sono passate diverse settimane da quando mi sono seduta qui l'ultima volta col microfono davanti per registrare un nuovo episodio. Infatti gli episodi che sono usciti nelle ultime settimane erano stati registrati con largo anticipo, proprio perché mai come quest'anno, dopo non so più quanti mesi di lavoro intenso e nessuna pausa, ho sentito forte l'esigenza di disconnettermi, di ricostruire uno spazio sacro e il silenzio dove appunto ci fosse la possibilità di non canalizzare le energie nel creare e nel portare fuori, anche se ovviamente essendo io una libera professionista con due realtà mie, ovvero Spazi Yoga al femminile, la mia scuola di yoga online e tutti i servizi che offro attraverso il mio sito beatricemazza.it, ecco, diciamo che staccare la mente del tutto non è mai davvero possibile. So che chi è un libero professionista mi capisce a pieno, però appunto ho sentito di volermi concedere questo lusso. E se ti stai chiedendo il perché di questo incipit, ecco, l'episodio di oggi nasce proprio da una specie di insight, da un'intuizione che ho avuto durante queste vacanze, e sono certa che questa forma di intuizione mi sia arrivata proprio perché ho avuto la possibilità di prendermi uno spazio di quiete e di silenzio. E questo spazio di quiete non è per forza derivante dal fatto che appunto io fossi in vacanza, quanto dal fatto che ho attuato delle tecniche, ho distaccato alcuni dispositivi e ho avuto modo di portare il focus da fuori a dentro. Mi piace quindi, sempre lo sai se sei qui da un po', raccontarti retroscena, le retrovie, da dove nascono poi i contenuti, i temi che scelgo di portarti, e scelgo di dirtelo proprio perché so che alcuni episodi, magari anche questo titolo, può sembrare meno catchy, meno intrigante rispetto ad altri che hanno domande un po' più inflazionate, ma penso che per chi ascolta questo spazio di consapevolezza, per chi abita questo luogo, ecco, il tema di oggi sia molto molto prezioso, proprio perché riguarda poi la possibilità di attuare una vera trasformazione in termini di cambiamenti reali, ma anche di benessere psicofisico concreto nella nostra vita. Quindi, andando avanti un po' con l'incipit, con la descrizione del retroscena, il 10 agosto ho chiuso il computer, ho lavorato non stop negli ultimi 3 mesi a tutte le novità che sono ora online sulla mia scuola di yoga, su Spazio Yoga al femminile, e appunto avevo lavorato talmente tanto che mi sono resa conto che il tempo che vivevo era tutto occupato, o meglio che c'era uno spazio troppo pieno. Non so se hai mai avuto questa percezione, ovvero il fatto che nonostante tu ti crei dei tempi di benessere, c'è un po' questo sovraffollamento nelle tue giornate. Ecco, io mi ero resa conto che per un periodo abbastanza lungo la maggior parte del tempo delle mie giornate era stato occupato da chiamate, lavori, stesura delle modifiche per il sito, realizzazione di video tutorial, live della scuola di yoga, consulenze, tempo mio poi allenamenti, corse, pratiche di yoga, impegni familiari, personali, della genitorialità, e mi sono resa conto che avevo questa esigenza interiore di spegnere tutto quello che era in un qualche modo superfluo dalla mia intenzione principale, che era quella di dedicare tempo a me, alla mia famiglia e prendermi cura. E con tutto intendo proprio tutto. Perché sono partita per l'Alta Badia con il mio compagno, la mia cucciola e il mio cane, e quando sono arrivata nell'hotel ho proprio fatto questa azione che non era programmata in realtà, cioè sapevo che avrei staccato ma non pensavo che avrei spento completamente tutta la rete internet, compreso WhatsApp, messaggistica, quindi ho messo il telefono offline. Ho compreso quindi in quel momento, proprio perché è stata un'azione non premeditata, che per me era un'esigenza, è arrivato proprio il momento in cui ho sentito visceralmente dentro di me che dovevo prendere una distanza da tutto ciò che il telefono per me rappresenta. Piccolo disclaimer però: se pensi che questo sia un episodio in cui ti parlerò di social detox, no, ti voglio rassicurare, perché voglio fare un passo oltre, voglio andare un po' più nel profondo. Se però ti interessa il tema del social detox, trovi proprio un mio episodio, poi ti lascio il link direttamente nella descrizione, in cui ho affrontato questo tema con le conseguenze, i benefici che arrivano nel momento in cui ci stacchiamo un po' dai social, dal mondo online. online, ma questo sarà un episodio completamente diverso, come forse hai capito dal titolo. Quindi, dopo quasi una settimana in cui il telefono restava in stanza o lo portavo con me ma restava nello zaino e magari lo utilizzavo per scattare delle foto e dei video, ma anche qui raramente, perché volevo proprio avere quella sensazione di mani libere, di occhi liberi, no? Occhi liberi per guardare quello che c'era intorno. Ecco, il venerdì, l'ultimo giorno di vacanza, sono andata a correre. C'era stato un temporale molto forte, il cielo era stato veramente super minaccioso, aveva piovuto tantissimo, avevamo preso tantissima acqua e il cielo però si stava riaprendo e quindi il mio compagno mi ha detto vai a correre, prenditi questa mezz'ora, no? E quindi mi sono messa le mie scarpe, sono uscita a correre lungo questo torrente, questo fiume che va da, non so se sia giusto definirlo fiume, quindi se c'è qualcuno della zona mi dispiace per questo errore, che va da appunto la villa dove soggiornavamo verso Corvara, e è questa stradina che passa in mezzo a un bosco, c'erano un po' di persone con l'ombrello chiuso, era proprio una sensazione suggestiva correre in quello scenario. E quindi niente, ho iniziato a correre, a un certo punto sento che il fiato c'era, sono andata avanti fino a che non mi sono girata, sono tornata indietro, e mentre camminavo per tornare nell'albergo, ecco, è arrivato questo insight. In quella mezz'ora avevo avuto modo di percepire tutto quello che si era mosso in quella settimana e di ricondurlo a un concetto principale, a un qualcosa di più grande, a un concetto più ampio che però in quei giorni avevo sentito, percepito, ma mi era sfuggito. Un po' come quando hai sulla punta della lingua una parola, sai che lì la conosci, cioè la senti, la percepisci, ma non ti viene. Ecco, quella corsa per di fiato, quella corsa ad alto ritmo dopo questo temporale aveva permesso proprio di arrivare a percepire quella cosa che ancora mi sfuggiva. E quindi ecco tutto qua, questo è quello che è successo, e da questa percezione che oggi voglio condividere con te si muove tutto questo mio viaggio interiore, perché come sai qui condivido appunto la mia esperienza, il mio percorso come guida, ma prima di tutto come persona in cammino. Io credo che abbiamo un estremo, un viscerale bisogno di uno spazio e di un tempo non pieno. Abbiamo bisogno di stare con il vuoto e abbiamo bisogno di fare amicizia nuovamente con la noia. La noia è qualcosa di prezioso, e ora potrei pensare, ma cosa mi stai dicendo? Io tutto voglio fare tranne che annoiarmi nella vita. Ecco, se hai fatto questa considerazione, sappi che l'ho fatta a lungo anche io, ma credo che mai come ora, nel momento in cui tutti i tempi sono pieni, tutte le agende sono incasellate, schedulate, in cui manca il tempo di respirare, di sentirsi vivi, ecco, la noia è qualcosa di importantissimo. E da questa percezione ho capito che era arrivato il momento di parlarne con te, di intraprendere un viaggio, un discorso più ampio sul perché sia importante ristabilire un momento di non azione, da non riempire con ogni distrazione possibile, col telefono, con le chiamate, i messaggi, WhatsApp, e stare in ascolto, perché credo che anche tu sia d'accordo con me che ad oggi raramente abbiamo dei momenti di noia, non ci annoiamo più, facciamo due azioni sempre in contemporanea, magari tre, quattro, oppure quando siamo in attesa del pasto al ristorante o mentre il riso cuoce, stiamo cucinando a casa, ecco che subito riempiamo gli occhi con immagini, andiamo a scrollare la home di Instagram, oppure facciamo un'altra cosa, una lavatrice, ci prendiamo cura, non facciamo più una sola cosa alla volta, ma soprattutto non stiamo mai in silenzio con noi stessi. E quindi lo stesso vale prima di dormire, molte persone mi dicono che non riescono a dormire, le donne che accompagno, e andiamo insieme ad analizzare lo stile di vita, e quasi sempre gli ultimi momenti della giornata sono pieni delle immagini della vita altrui, sono pieni magari non per forza di film, ma anche solo delle storie di altre persone. E io mi sono accorta di questa cosa, l'ho sentito proprio sulla pelle, perché ho trascorso un tempo senza telefono, e non voglio dire che questa è una scelta che devono fare tutti, non voglio dire che è qualcosa da cui bisogna passare, che è indispensabile. Però facendo così si sono aperti per me ancora più tempi di ascolto, che solitamente avrei riempito anche io, perché mi metto in mezzo, perché qui non voglio sembrare quella che fa cose diverse, che ha le risposte in mano, no. Anche per me mi sono resa conto, soprattutto stando con me stessa in silenzio, che solitamente riempio alcuni tempi che potrei dedicare all'ascolto, alla noia in un qualche modo, con dei supporti e un po' prendendo una via di fuga, no? Fuggendo e rifuggendo da quella paranoia. E vorrei rendervi partecipi di tutto questo, quindi mi scuso già se non sarà un episodio magari breve, se non sarà tra i più veloci o i leggeri soprattutto, e so che potrà anche risultare magari tosto per alcuni versi e duro per altre persone. Ricordo sempre che non c'è alcun giudizio da parte mia, ma se sei qui, se stai facendo questo percorso evolutivo, se senti che è arrivato il momento di vivere una vita più piena, allora potrebbe essere un tema che ti sta a cuore, che vorresti approfondire. Soprattutto perché tendiamo a non renderci conto di quanto questa attitudine a riempire, a portare, a comparare, a osservare gli altri, a restare connessi in un qualche modo, non per forza attraverso internet, ripeto, ecco, però questa iperattività della mente ci porta in un qualche modo a consolidare delle abitudini che sono malsane, ma che vengono riconosciute come normali, proprio perché ogni persona più o meno le porta avanti, e quindi non riconosciamo più che c'è una via alternativa, che c'è una possibilità diversa. Mi sono chiesta negli ultimi giorni, sapendo che volevo trattare questo tema, come potevo portarvelo, appunto qual era il filo conduttore che potesse rendere fruibile e chiaro questa tematica, che non è così immediata, lo riconosco, e quindi ho pensato di riassumerlo in 3 punti e poi di lasciarti la possibilità, se vorrai esplorare questo tema, di farlo con 2 letture che in queste settimane di silenzio e noia, in un qualche modo noia proficua, noia bella, sono stati illuminanti per me nel vero senso della parola. Iniziamo quindi dal primo punto che vorrei toccare con te oggi. Se ti dico, immagina di non fare niente per 1/2 ora, semplicemente di stare con te stesso, senza produrre alcuna azione che porti ad un risultato tangibile, senza fare programmi nella tua testa, senza immaginare il futuro, senza pensare al passato, ecco, cosa accade dentro di te? Quali sensazioni nascono? Quali pensieri si formulano in automatico se ti immagini a vivere 1/2 ora così, 1/2 ora in una giornata? Magari hai appuntamento al bar con un amico e questo amico tarda ad arrivare, ecco, cosa faresti nel frattempo? Sicuramente potresti attuare la stessa strategia di ora, quindi riempire quel tempo con la lettura delle mail, la risposta al telefono, aprire la tua agenda, andare avanti a programmare. Ma se tu scegliessi un'altra alternativa, oppure la sera quando ti trovi in camera prima di dormire, qual è l'ultima azione che compi? Sono certa che ognuno di voi avrà trovato delle risposte diverse a queste semplici domande, ma le pongo a voi ora perché le ho formulate per me e ho cercato di rispondere in maniera umile, ed è stato veramente difficile, perché quando siamo senza fare si apre uno spazio vuoto, si apre uno spazio che individuiamo come spazio di noia. Quando decidiamo di non riempire però quello spazio, un'attesa, uno spostamento, un'ora serale, una camminata, possiamo aprirci all'ascolto. Il vuoto fa paura, e questo è il grande nodo di questo episodio, ovvero che stare nella noia ti porta a fare i conti con ciò che c'è dentro, scegliere di non impiegare ogni millesimo di secondo della giornata con un'azione che porti a un risultato, ti riconnette a un ritmo inevitabilmente più lento, ma porta con sé il compito arduo, diciamo così, di prendere dimestichezza delle proprie sensazioni, di riconoscere le emozioni che ci attraversano. E non ci hanno insegnato a farlo, questo è il punto. Non ci hanno appunto detto come si fa e ci hanno convinto che non ci sia mai tempo da perdere, che ogni istante che abbiamo a disposizione sia importante, e in quell'istante bisogna produrre pensieri, progetti, informarsi sulla vita degli altri. E questo lo notiamo, e io l'ho notato nei bambini. Credo che pochi di noi siano stati educati alla noia, e a nostra volta abbiamo paura, non pensiamo di dover educare i nostri bambini magari, o i bambini che incontriamo, con cui abbiamo relazioni, a questo tipo di spazio vuoto. E io non intendo la noia come vivere, essere forzati a stare senza fare niente a lungo con delle sensazioni negative, quanto in realtà per noia intendo aprirsi a degli spazi di non fare, che non devono essere infiniti, non devono essere 1/2 ora ogni giorno, ma 1/2 ora ogni tanto. Stare con quello che c'è è una delle cose più difficili, e quindi educarci a non riempire lo spazio con gli schermi, dei telefoni, degli iPad o con altre azioni che ci allontanano da quel tempo dell'attesa, perché abbiamo dimenticato quanto sia prezioso il tempo dell'attesa. Pensiamo a quando siamo magari dal medico o a una visita specialistica e magari abbiamo del timore, no? C'è chi prova ansia, c'è chi prova paura, e quasi sempre in quel momento, invece di prenderci un istante per metabolizzare le emozioni che si muovono, per diventare consapevoli, per dargli uno spazio per dirgli: ok, paura, esisti, hai ragione di esistere, perché sto per fare questa visita che magari mi muove delle paure più vecchie. Ecco, non ci diamo quello spazio di attesa per diventare consapevoli, ma lo riempiamo subito con qualcosa che ci distragga. Quindi abbiamo in un qualche modo sostituito la noia con la distrazione, il tempo vuoto con riempimento anche un po' futile. E ribadisco che non c'è nessun giudizio da parte mia verso chi magari sceglie di utilizzare i dispositivi tecnologici con i propri bambini, ma in montagna mi sono accorta davvero di quanto sia difficile scegliere di accogliere il senso di noia di mia figlia magari al ristorante e trasformarlo, riuscire a gestirlo. Era veramente un impegno più per me che per lei, perché io dovevo modulare le mie emozioni mentre cercavo ovviamente di darle delle alternative. Rendere la noia, rendere lo spazio di attesa, di vuoto, qualcosa di proficuo, perché come vedremo nei punti, in uno dei punti successivi, è qualcosa di realmente importante per la creatività, è una cosa che costa fatica, come tutti i processi nella crescita personale portano e richiedono soprattutto una grande fatica iniziale, ma il beneficio successivo è veramente intenso. Quindi comunicare, restare, ascoltare, processare le proprie emozioni e magari anche quelle dei propri figli risulta difficile inizialmente, ma importante, perché a noi non è stato insegnato. E ora forse possiamo aprirci a questa possibilità se siamo genitori o se abbiamo interazioni con altri bambini che ruotano intorno a noi o con altri esseri umani, con i nostri compagni, con la nostra famiglia. E non significa questo invito avere il peso della responsabilità, del perfezionismo, di non sbagliare, di non fare male. Ti ho parlato della gabbia del perfezionismo proprio settimana scorsa, quindi non c'è nessun invito a non errare o a seguire uno schema rigido, ma penso che questo spazio di vuoto, riconoscere che ci sono degli spazi di vuoto nella nostra vita e che possiamo onorarli e non riempirli, sia un processo di cura, sia qualcosa di prezioso, sia dare amore, dare libertà e dare calma a noi stessi. Come ti dicevo, noi abbiamo trascorso una settimana in hotel ed è questo un lusso che ci concediamo per una settimana all'anno, perché sento che è la strategia giusta per me, per mia figlia, per il mio compagno di ricaricarci davvero. E le cene in hotel ovviamente seguono un po' lo stile del ristorante, quindi durano un'ora e mezza, sono ad un orario un po' più tardo di quello in cui ceniamo noi solitamente a casa. E visto che noi non utilizziamo i dispositivi tecnologici con nostra figlia, le cene si trasformavano un po' in una continua rincorsa alla nostra cucciola in giro per le sale del ristorante. Lei ha un'indole cinestetica come me e il mio compagno, quindi non riesce a star seduta a lungo, e quando mi trovavo però da sola al tavolo, perché magari era il mio compagno che andava a spasso con nostra figlia nelle sale dell'albergo oppure andavamo a fare un giro fuori, ecco, io mi trovavo sola al tavolo e mi sono resa conto in quel momento che non avere il telefono in tasca, in borsa, non averlo con me, averlo lasciato in stanza, mi obbligava a stare, mi obbligava a riappropriarmi di un tempo di appunto presenza completa che solitamente non ho. Ero obbligata ad aspettare, ad ascoltare, potevo osservare qualcosa di diverso dallo schermo che avevo in mano. È come se mi desse la possibilità che solitamente mi nego in principio, perché l'atto di prendere in mano il telefono è ormai automatico, ma non è solo il telefono, è anche magari stare lì e pensare a mille cose mentre si aspetta qualcuno, stare a chiedersi andrà tutto bene, cosa staranno facendo, sempre nell'esempio di mia figlia e del mio compagno. Credo che quindi sia innegabile che sia necessario avere uno spazio, un tempo che non riempiamo, che scegliamo consapevolmente di non riempire, di rieducarci a stare nel momento presente. Perché molto spesso i genitori hanno paura che i figli si annoino, proprio perché hanno introiettato loro per primi quest'idea tramite i loro genitori, la società in cui sono cresciuti, che sia sbagliato annoiarsi, che bisogna sempre fare qualcosa. E quindi a loro volta, per amore ovviamente, perché in ogni scelta genitoriale io credo ci sia l'amore, o anche per sopravvivenza talvolta, perché va detto anche questo, si riempie ogni spazio. Io invece credo che abbiamo bisogno di togliere. Bisogna togliere invece di riempire. Dobbiamo ricordarci che possiamo alleggerire il pieno. possiamo aprirci a uno spazio di vuoto, che il vuoto fa paura finché non impariamo a destreggiarlo, però è richiesto. A un certo punto nella vita tutti dovremo fare i conti con i nostri vuoti, con i nostri bui, le nostre paure, e quindi avere questo spazio vuoto, avere questo spazio di noia ci permette di intraprendere una comunicazione con noi stessi, di sentire come stiamo, di modificare e migliorare la comunicazione, il rapporto magari con la nostra famiglia, con i nostri amici, con il nostro partner. Perché se stipiamo il nostro tempo fino all'ultimo centesimo di secondo, se riempiamo ogni spazio delle nostre giornate, sia fisico che ovviamente in senso metaforico, con occupazioni che ci anestetizzano, rischiamo poi che la bolla esploda ad un certo punto quando non riusciamo a gestirlo più. Come sempre, la nostra mente non è fatta per restare attiva costantemente. Il secondo nodo cruciale invece è che lo spazio vuoto, questo spazio di noia, quando scegliamo di stare senza fare, quando abbracciamo questa non occupazione costante, è una delle esperienze più importanti per imparare a vivere con un approccio mindful, ovvero a stare qui e ora. Perché viene sempre proposta la mindful come vivere un'azione che si fa, quindi o mindful in senso di meditazione seduta e pratiche di consapevolezza corporea, o mindfulness applicata alle attività, quindi al mangiare, al camminare, al fare un'attività specifica come la doccia. Ecco, io credo invece che ci sia anche la possibilità ancora più difficile di sperimentare la mindfulness nel non fare, e credo veramente sia, se avete mai provato, la cosa più intensa, perché essere davvero presente quando non si fa niente è un po', provoca discomfort. Non so se hai mai detto la frase "la meditazione non fa per me", perché io non riesco a stare fermo, perché mi agito a non fare niente, perché mi sembra di perdere tempo. Ecco, in realtà vorrei dirti una cosa: non è meditare che ci agita, non è l'azione di portare la consapevolezza al respiro che muove sentimenti di insofferenza, ma quando noi meditiamo, quando portiamo il focus all'interno, riusciamo a percepire quelle sensazioni che solitamente schiacciamo e facciamo finta che non esistano. Quindi riempiamo le mani, riempiamo la mente con mille attività e non abbiamo modo di sperimentare quel senso di insofferenza che in realtà è già dentro di noi, perché non è meditando che proviamo fastidio, non è meditando che ci agitiamo, non è la meditazione che non fa per noi, è che stare in silenzio e diventare consapevoli tutto il turbinio di emozioni, sensazioni, pensieri anche che arrivano alla nostra attenzione è qualcosa che è molto lontano da ciò che siamo soliti fare. E quindi perché la meditazione, le pratiche di mindfulness sono così difficili? Perché è così difficile stare senza fare e accogliere quello che si muove in questo spazio di vuoto? Perché noi non siamo abituati al vuoto, non siamo abituati alla noia, non c'è più spazio nelle nostre vite che non sia riempito. Pensiamo che il vuoto sia brutto, che vuoto sia perdere tempo, che la noia sia nemica della produttività, che annoiarsi sia per i perdenti, per le persone non di successo. E queste sono tutte frasi che mi avete detto voi nelle ultime settimane, perché ho sentito molte di voi tramite il mio canale Instagram Beatrice_Mazza, e anche dopo il reel che ho pubblicato, ovvero dopo una settimana di completa disconnessione dal telefono, ho pubblicato un reel sul mio profilo in cui vi raccontavo di questa disconnessione, del mio bisogno di annoiarmi, di stare nel vuoto senza fare. Ecco, in quel momento moltissime donne mi hanno scritto. E queste testimonianze, queste condivisioni mi hanno reso chiaro, perché è stato espresso da voi con le vostre parole, quanto sia difficile anche solo pensare di non controllare Instagram per 2 ore, quanto sia difficile pensare la sera di lasciare il telefono offline quando si è a casa con la propria famiglia, oppure come sia molto intenso immaginare una realtà in cui partiamo nella giornata con un ritmo più consono alla nostra vera natura. E quindi queste condivisioni mi hanno fatto sentire ovviamente grata, perché anche io quella fatica l'ho sentita tutta, perché ho sentito e mi sono immedesimata, ho sentito empatia per queste condivisioni, per queste testimonianze. E ancora più bello è stato capire come grazie a quel reel, grazie alla mia condivisione, tantissime donne abbiano scelto di attuare e prendersi degli spazi di disconnessione, non appunto dal telefono quanto da irriempire, quanto abbiano scelto di provare a sperimentare, a stare davvero nell'azione che compivano, seppur fosse un'azione noiosa, come per esempio la fila alle poste, come per esempio la coda al supermercato, oppure l'attesa per uno spostamento, un viaggio. Non siamo mai davvero qui e ora quando facciamo due azioni insieme. Non possiamo esserlo perché non siamo nati, non siamo programmati per il multitasking e anche qui arriverà presto un episodio che ho in programma da un po'. Magari quando c'è la pubblicità, mentre sto guardando un film o il mio partner va in bagno o sono in coda appunto da qualche parte, perché devo riempire a tutti i costi quello spazio, quel tempo? Cosa davvero mi spaventa? Non so se te lo sei mai chiesto, chiesta. Cosa ti spaventa dello stare con quella noia? Cosa accade se alzo gli occhi e metto via il telefono, se mi guardo intorno, se sento magari i profumi, se osservo le persone intorno a me, se osservo i loro visi, non siamo più abituati a guardare le altre persone in faccia, oppure se aspetto in un momento di pausa sul divano in silenzio. Ancora una volta, stare nel vuoto, anche solo 30 secondi ogni giorno, ci riporta alla possibilità di allenarci a stare qui e ora e quindi a percepire che c'è un discomfort, perché non siamo abituati a farlo, ma nel momento in cui iniziamo a praticare, è sempre un allenamento. Iniziamo a familiarizzare con questo vuoto, con questo tempo non pieno. Ecco, tutto diventa più facile e nei momenti di grande confusione, perché ora è inizio settembre, quindi tutto sembra molto lento, molto appunto ancora in ripresa, ma se impariamo a farlo ora, quando saremo nel pieno del carico lavorativo, quando lo stress sarà alto, avremo la possibilità di disattivare o di rallentare o di diminuire questa risposta del nostro sistema che più stiamo facendo, più pensiamo di dover fare. Come dicevo prima, lo spazio di vuoto è vitale, la noia è importantissima e mi connetto quindi qui al terzo punto che per me, per il mio lavoro, è qualcosa di importantissimo. Il vuoto, la noia, lo stare senza fare sono preziosi per una creatività autentica. Il dizionario per creatività ci dice capacità produttiva della ragione o della fantasia, talento creativo o inventiva. E la creatività, attenzione che non riguarda solo chi fa un lavoro creativo, come magari un artigiano, un copywriter o un artista, ma la creatività è in ogni cosa. Non siamo più abituati a stimolare la nostra creatività, soprattutto però per la donna la creatività è una delle qualità che sono andate perse con il sistema patriarcale in cui viviamo, ma a cui dobbiamo tornare. E nel non dare valore alla propria energia femminile, abbiamo dimenticato che creare, fare, ma soprattutto creare idee, sentire, generare è qualcosa di essenziale per costruirci la realtà che vogliamo. Avere uno spazio di vuoto permette letteralmente di tirare fuori da dentro la creatività che è già in noi. Diverso è, in qualche modo, rendere la propria creatività invece qualcosa che segue la falsa riga della creatività altrui. Vi faccio un esempio. Si può stimolare la creatività con il paragone, ispirandosi in maniera preponderante a ciò che fanno gli altri, magari anche utilizzando Instagram per vedere i propri competitors, come si muovono, oppure le altre coppie, come vivono la genitorialità, come vivono i rapporti d'amore, cosa fanno le coppie il sabato sera. Esempi banali, oppure si può scegliere di portare fuori la propria creatività, la creatività che nasce da dentro. Lavoriamo su questo molto in spazio yoga al femminile, perché la creatività è qualcosa che c'è nel pensiero, nell'azione, nelle relazioni, nell'essere genitori, ma anche nel rapporto con se stessi. Può esserci appunto una creatività anche concreta e lavorativa per alcune persone, ma credo che la creatività autentica non possa emergere se non vi è uno spazio per portarla fuori. Se tutto lo spazio, tutto il tempo delle mie giornate è occupato, sarà più difficile che questa creatività che è in linea con i miei bisogni emerga. E quindi ancora una volta creare dei piccoli ritagli di tempo per stare, per ascoltare, per sentire cosa davvero è in linea con i miei intenti nella vita, cosa mi fa sentire felici, permette di accogliere anche il discomfort. E questa azione così banale ci apre al dare vita a nuove situazioni, a un nuovo modo di approcciare alle giornate, all'esistenza, sia solo magari fare un quadro con delle foto, scrivere un diario o sperimentare una nuova ricetta, proporre una fantasia al partner oppure una nuova attività ai propri figli, creare un appuntamento mensile per rivedere i propri familiari e cucinare, ma sono delle banalità che in realtà ci permettono di occupare le mani, ma portando azioni diverse da quelle che facciamo solitamente, perché c'è questa attitudine che, essendo molto stressati, siamo sempre in attesa che qualche stimolo arrivi da fuori e facciamo fatica a capire che gli stimoli realmente in linea con noi stessi sono quelli che produciamo noi, che tiriamo fuori dalla nostra creatività. Creare qualcosa che prima non c'era, creare una realtà più in linea con noi stessi, è un'azione che dipende tantissimo da quanto noi abbiamo spazio e tempo di ascoltarci, e non servono giornate intere, non serve una settimana, possono anche bastare veramente 10 minuti al giorno di ascolto e di stare senza fare. Grazie a questo tempo di disconnessione per me è divenuto chiaro come, tornando al lavoro, io avessi bisogno di non rituffarmi nelle routine piene fitte, e questo non in termini di impegni, quindi di numero di scadenze, di appuntamenti, quanto di approccio. È l'approccio che noi abbiamo, il mindset che ci accompagna a fare la differenza, e io ho compreso quanto fosse importante per me mantenere uno spazio di vuoto, seppur piccolo e prezioso, ogni singolo giorno. Quando creiamo uno spazio di vuoto, di noia, ovviamente intesa come prima, di stare in ascolto di ciò che non ci piace, possiamo davvero ricevere le intuizioni, gli insight, i messaggi che il nostro sé ci vuole comunicare, che come sempre non passano dalla via razionale dell'ego e dal piano mentale, ma sono qualcosa di più profondo, connesso al sé, perché bypassano le sovrastrutture, le gabbie che abbiamo costruito. Io non so se tutto questo ti risuona, non so se sono riuscita a trasmetterti anche solo in parte come attraverso la connessione con le tantissime donne in cammino che seguo, io sia certa che ci sia uno spazio che dobbiamo proteggere, uno spazio vitale che dobbiamo custodire, di cui dobbiamo riappropriarci, perché è davvero in pericolo, perché se continuiamo ad accelerare, se continuiamo a riempire, la società andrà sempre più avanti con un ritmo non sostenibile. Perché io ti chiedo, la tua vita è sostenibile? Il tempo che ti dedichi è veramente qualcosa che ti porterà ad un benessere psicofisico sostenibile? Magari in questo momento il corpo ti sta parlando, e se sei una donna hai bisogno magari di ricordarti che non è aderendo alla società della performance e all'energia maschile, all'attitudine maschile, che avrai una vita di successo. Se ti risuona tutto questo, vorrei dirti che non è facile, davvero non è facile, anche qui non è una scelta da prendere a tavolino. Se senti che però ti risuona questa possibilità di darti degli spazi per ascoltare, per diventare consapevole di te, delle tue emozioni, dei tuoi veri bisogni, dei tuoi desideri, beh, allora un giorno alla volta puoi iniziare a prenderti questo spazio. Quando ti accorgi che tutto va troppo veloce, che c'è il caos, che non capisci più dove sei girata, perché questa è la metafora che con me funziona, ecco, puoi scegliere di non negare, di non riempire ancora di più, di non prendere in mano il telefono, di non passare all'azione, al task successivo, ma di stare, di ascoltare. Se qualcuno intorno a te riempie ogni istante e questo blocca la tua comunicazione con quella persona, apriti e porta fuori i tuoi bisogni. Mentirei se non ti dicessi che ho dovuto fare questo io con il mio compagno tempo fa, che ho provato a farlo con i miei genitori, ho sottolineato l'importanza di stare senza fare, uno accanto all'altro, allo stesso tavolo, quando sento che gli automatismi invece prendono il sopravvento da ambo le parti. Non è facile da comprendere, ma quando si sperimenta tutto ciò che migliora nella relazione interpersonale, nello stile di vita, nella qualità del sonno, nella concentrazione, nella capacità di radicamento, ecco, diventa un qualcosa di cui non si può più fare a meno, ripeto, anche solo 5 minuti al giorno. Come promesso, e cercherò di terminare velocemente questo episodio, vorrei lasciarti due letture che ti consiglio, che per me sono state preziose nel capire ancora di più come rispettare questo spazio e proteggerlo, e perché sia così importante. Perché magari dopo questo episodio tu mi dirai: non ho ancora capito, e va benissimo, perché non sono io a doverti dare delle risposte, ma tutti i semi che pianti dentro di te poi devono germogliare sulla base della tua personalità, del tuo sentire. Il primo libro è Il silenzio è cosa viva, di Chandra Livia Candiani. In questo brevissimo saggio, in cui è condensato una saggezza infinita, l'autrice parla proprio di come sia importante lasciarsi lo spazio di stare. Parla di meditazione, di tutto ciò che la meditazione è al di fuori di ciò che pensiamo sia, di come creare lo spazio di vuoto intorno alle semplici azioni che svolgiamo ogni giorno e che solitamente riempiamo con altro, per anestetizzarci in modo automatico, per non sentire, per paura. Questo libro credo che sia un tassello importante per chi segue questo podcast e quindi dal profondo del cuore io vi invito a questa lettura che mi ha emozionata e toccata davvero intimamente. Mi sono trovata a finirlo di leggere con mia figlia in fascia su una panchina all'ombra in montagna e avevo le lacrime agli occhi. Ho guardato il mio compagno e gli ho proprio detto: la vita è molto di più di quello a cui siamo abituati, ci siamo proprio abituati spesso alla mediocrità, al non stare, al non essere, al non sentire, a non sperimentare dal vivo perché la società ci impone questo, ma noi possiamo slegarci da questo automatismo. Il secondo libro è Il dono del silenzio di Thich Nhat Hanh, ve l'avevo già consigliato in un altro episodio, ma credo che sia sempre un libro che può essere riletto per trovare nuovi spunti e le parti che ci colpiscono di un libro sono sempre diverse a seconda del momento di vita in cui lo leggiamo. In questo saggio l'autore, uno dei maestri che più mi ha ispirato nel mio percorso, che considero una guida importantissima, parla proprio di come il silenzio sia un dono, di come aprirsi a uno spazio e non riempirlo di rumori che ci distraggano. Questa azione ci consente di guardare meglio dentro di noi, di conoscerci, e non siamo più abituati al silenzio e questo è un vero peccato. Sono due letture diverse ma entrambe preziose e ci sarebbero tantissime altre cose da aggiungere perché è un episodio così personale, così legato a una cosa che ho sentito, ma anche qui scelgo di togliere invece che aggiungere. Quello che mi premeva condividere con te in questo spazio di consapevolezza è stato detto, quindi se hai voglia di farmi sapere ciò che ti risuona, quali sono le tue fatiche nell'aprirti a uno spazio di vuoto, quale relazione hai con la noia, qual è la grande gabbia che sta dietro, qual è la paura, ecco, io ti posso leggere a Beatrice_Mazza via direct o via mail se vuoi scrivermi qualcosa di più lungo. Io come sempre ti invito a condividere questo episodio con una persona a te cara e so che tantissime coppie ascoltano questo podcast insieme e si poi confrontano sui temi che porto, quindi è una cosa bellissima il fatto che all'interno delle coppie ci sia questo movimento a condividere, a connettersi, a confrontarsi. Se invece vuoi condividerlo sui tuoi canali social, in ugual modo mi aiuteresti tantissimo a portare questo spazio di consapevolezza, questo podcast, a persone che forse hanno bisogno di quella spinta per aprirsi a nuove possibilità. Ti sono profondamente grata o grato se sei arrivato fino a qui e ti auguro una giornata in cui trovare lo spazio giusto per sedere con te stesso, senza fare niente, senza paura di ciò che emergerà, perché qualunque cosa emerga è quella che ti serve ora per continuare il tuo viaggio e per essere autentico e sincero con te stesso e vivere la vita che desideri davvero, oltre ciò che ti propone la società. Ti mando un abbraccio pieno di luce. A settimana prossima. Ciao.